Buongiorno e benvenuti a tutti, a tutte. Io appunto parlerò della violenza di genere all'interno della società civile e delle organizzazioni mafiose. Cercherò di essere rapida anche se il materiale è molto cospicuo e il tema è molto complesso, però vorrei dare delle informazioni di carattere generale su cui poi se ci sono necessità di approfondimento chiederete direttamente voi, per cui possiamo sicuramente iniziare. Allora, partirò un poco da quelle che sono le caratteristiche della violenza di genere, la sua capillarità, la sua diffusione, la sua strutturalità, ma anche la contraddittorietà e banalità e tortuosità delle motivazioni. Tant'è vero che in alcuni casi proprio i motivi per cui vengono uccise le donne, noi abbiamo fatto una lunga indagine all'interno di 370 sentenze andate in giudizio fra il 2010 e il 2016. Una grande difficoltà da parte dei giudici era proprio quella di individuare le motivazioni e nella nota del Ministero dell'Interno proprio sulla violenza di genere si legge che non è stato possibile fare una statistica precisa delle motivazioni perché in alcuni casi sono tortuosi e difficili da classificare. Per esempio, non lo so, c'era un figlio che uccide la madre soltanto perché non gli ha portato la pizza che lui desiderava. Naturalmente non può essere quella la motivazione, ma di fatto quello che viene addotta dalla persona è quella. Quindi è un tema complesso che va analizzato in maniera a 360 gradi. Come diceva poco fa il nostro presidente emerito, la violenza contro le donne deve essere inserita all'interno di un problema di violazione dei diritti umani. In particolare Kofi Annan, che è stato appunto segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto proprio esplicitamente che la violenza contro le donne addirittura è la violazione forse più vergognosa dei diritti umani. E l'altro dato interessante è proprio questo, lui aggiunge, non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza e fin tanto che continuerà non potremo pretendere di avere compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo, ma un altro tema importante è la pace. Quindi andiamo avanti. Allora, la violenza, per poter capire che cos'è la violenza di genere, bisogna partire dalla figura sociale della donna, quindi perché le discriminazioni vengono fatte alla donna in quanto essere femminile. E chiama in causa quindi i modi in cui all'interno di una società sono costruiti i ruoli femminili e quelli maschili, laddove appunto quella che è una differenza normale diventa disuguaglianza. Quindi uno degli elementi fondamentali è proprio quello di scardinare i pregiudizi che sono presenti, quindi una lotta di tipo culturale, laddove talvolta purtroppo anche i soggetti che sono vittime arrivano a colludere per determinate circostanze di cui poi se volete approfondiremo. Allora, ci si chiede come mai la violenza di genere? Questa era una delle domande che io ho letto fra quelle che voi avete inviato. È complicato dirlo. Da una parte sì, come qualcuno di voi diceva, la violenza di genere aumenta per il fatto che è aumentata anche l'emancipazione femminile. In altri casi invece no, la violenza di genere continua ad essere presente in situazioni di marginalità sociale. Quindi dobbiamo tenere conto di entrambe le tipologie, di entrambe le possibilità. Altro elemento importantissimo è il corpo. Il corpo femminile è il luogo dove si esplica questa violenza ed è una situazione veramente molto pesante perché da parte degli individui che commettono il femminicidio c'è quasi, come scrive il Ministero di Giustizia, un profilo primitivo, quasi la volontà di, non sono esecuzioni rapide, lo vedremo poi dopo con le armi utilizzate, che sono quasi sempre armi bianche, armi da taglio, armi che mettono in evidenza anche la possibilità di un uso di una colluttazione della forza, della distruzione del soggetto, E c'è anche la volontà, anche attraverso l'uso di queste armi, di ridurre la donna ad una cosa. Quindi non sono esecuzioni, ma colluttazioni corpo a corpo in cui l'uomo sfoga una enorme rabbia. Dati la difficoltà di studiare il femminicidio è proprio è legato alla sua definizione. Perché non viene anche accordo su che cosa sia da considerare femminicidio, quindi talvolta voi troverete delle statistiche diverse anche nello stesso anno, quelle della polizia o quelle che fanno le varie associazioni che lavorano contro la violenza sulle donne. Perché è difficile anche dire che cos'è il femminicidio. C'è una specificità delle uccisioni per mano delle donne da parte di una persona nota, quindi il cosiddetto intimate partner femicide, e quindi una donna è un femminicidio quando un parente uccide la donna. Una definizione più ampia è relativa a una caratterizzazione della violenza costitutiva della relazione, ma quella che convince di più e quella che in qualche modo allarga in maniera più ampia il raggio di azione è quella della specificità esercitata sulla donna in quanto donna, dovuta a una strutturazione di rapporti che sono asimmetrici. Qui vorrei andare veloce, dicendovi soltanto appunto che il termine femicide è un termine non nuovo, risale all'Ottocento, già lo troviamo nell'Oxford English Dictionary e nell'Lexicon del 1848, ma entra a far parte del linguaggio comune nel 1992, con la definizione dell'uccisione di una donna perché donna. In questo caso, la Russell indica appunto con questo termine l'uccisione della donna, mentre invece l'antropologa Marcela Lagarde che fa approvare una legge contro il femminicidio in Messico parla di femminicidio quando si ha a che fare con qualsiasi tipo di violenza che venga esercitata su una donna e che parta proprio da questi asimmetrici rapporti di potere. Caratteristica del femminicidio, cerco di andare veloce, una efferatezza che confina con la brutalità. Vi leggo un pezzettino. Una donna di un'intervista che abbiamo fatto noi, una donna veniva ammazzata a legnate dal marito ed era istupidita da questa condizione di terrore e violenza. I quattro bambini erano in balia di questo padre violento che abusava di tutti e quattro, maschi, femmine, compresa la piccola col pannolino. Un giorno, tra minacce e aggressione, ha tentato di buttare lei dal balcone e i bambini raccontavano in seduta che avevano salvato la madre tenendola per i piedi. Quindi, un elemento è questo. La ricorrenza e la ripetitività. Molto spesso noi abbiamo delle situazioni nelle quali la violenza, quasi sempre quando si arriva poi al femminicidio, quasi sempre la morte è preceduta da delle forme di violenza di vario tipo, che vanno dalla violenza psicologica, che è la più diffusa, fino alla violenza fisica, economica e così via. La trasversalità del suo manifestarsi, per esempio, c'è un poliziotto che parlava appunto del fatto che un suo collega tormentava la sua donna facendole trovare dei gatti morti sopra il parabrezza della macchina, la facilità nel praticarla. Anche qui vi leggo velocissimamente quello che dice un poliziotto: per fermare una donna non serve una pistola, basta un coltello anche da cucina, basta una corda, ti strangolo, un foulard, un appuntamento sbagliato, una donna massacrata a pietrate. E poi la dimensione simbolica che vede la localizzazione, la localizzazione dell'atto violento in specifiche sedi corporee. In questo caso abbiamo una testimonianza di un medico, che ha eseguito un medico forense, che dice appunto: la violenza sessuale si accompagna alla violenza al capo, schiaffi violenti, perforazione del timpano, botte al capo, piramide nasale, tentativi di soffocamento. Cioè, quello che si vuole è in qualche modo il tentativo è quello di colpire il viso e gli arti, quasi a voler proprio sfigurare l'identità della persona stessa. Io vado adesso proprio, non mi soffermo su questo tema su cui poi parlerà l'avvocata genovese. Ci sono tutta una serie di leggi che però che vanno appunto dal patto matrimoniale allo ius corrigendi, alla punibilità del solo adulterio femminile, al matrimonio riparatore, che naturalmente costruiscono rappresentazioni delle donne e determinano poi un atteggiamento diffuso da parte dell'opinione pubblica nei confronti di questa disuguaglianza che dicevo diventa poi differenza e inferiorità. Le prime leggi che vengono fatte in Italia, anche qui vado velocemente, nel 2009, poi nel 2013, poi ancora il codice rosso nel 2019, codice rosso che è stato poi modificato in termini di maggiore rigore nel 2023. In Italia però non esiste un reato di femminicidio per la difficoltà di individuare il dolo e la fattispecie e poi perché andrebbe contro l'articolo 3 della nostra Costituzione che dice che uomini e donne sono identici. Di fronte alla legge, e questo potrebbe costituire un elemento di violazione di questa forma di eguaglianza. Comunque il dibattito su questo continua ad essere aperto. Volevo adesso sfatare un pochino di miti. In realtà, guardando le statistiche, l'Italia è uno dei paesi più sicuri per quello che riguarda l'omicidio, soltanto che mentre diminuiscono gli omicidi relativi agli uomini, non diminuiscono, anzi hanno una curva abbastanza costante, quella relativa alle donne. Quell'altro elemento su cui volevo farvi riflettere nella seconda parte della slide è il fatto che gli uomini italiani sono molto più pericolosi per le donne straniere di quanto non lo siano gli uomini stranieri per le donne italiane, perché come vedete il 77% delle vittime di omicidio è composto da cittadini italiani, il 22% da stranieri, ma il 92,7% degli italiani è uccisa da italiani e fra le donne il 93%, il 71% degli italiani, degli stranieri è ucciso da stranieri. Quindi anche in questo caso si viene a diciamo ridimensionare un pregiudizio. Altro elemento importante, vi dicevo poco fa, come diminuiscono e come aumentano le vittime di omicidio nel tempo. Come vedete c'è dal 2013 al 2022 una curva discendente, guardate la linea nera, che poi negli ultimi anni aumenta riguardo agli omicidi. Quella blu riguarda gli omicidi commessi sugli uomini. Mentre invece appunto quella rosa riguarda quelli commessi sulle donne. Come vedete, mentre diminuiscono drasticamente il numero degli omicidi commessi sugli uomini, meno diciamo sensibile è la diminuzione per quello che riguarda gli omicidi commessi sulle donne. Mentre prima appunto a partire dal 1992, in questo caso non ho portato il grafico, noi avevamo per un uomo, per una donna uccisa 5 uomini uccisi, adesso per un uomo ucciso c'è cioè 1,5 donne uccise, quindi diminuiscono gli omicidi sì, ma diminuiscono soprattutto nei confronti delle donne, nei confronti degli uomini. Come dicevo poco fa, questi sono dati del Ministero e sono aggiornati al 2023. L'elemento che fa vedere anche diciamo, l'efferatezza è il fatto che quasi la maggior parte dei reati vengono ad essere commessi con arma bianca. Arma bianca significa appunto il coltello o altri oggetti contundenti, mentre invece l'uso delle armi da fuoco, per quello che ci consta, è ridotto ed è ridotto soprattutto agli italiani. Gli stranieri ne fanno molto meno uso. Come vi dicevo, l'Italia non è collocata male per quello che riguarda la distribuzione, si trova, cioè peggio, si trova al quarto ultimo posto per quello che riguarda il numero di reati che vengono ad essere commessi nei confronti delle donne. Vi volevo dare anche i dati relativi al 2023. Nel 2023 il numero di donne uccise è diminuito di 3, di 6 unità, però ripeto, sono dati altalenanti su cui bisogna stare stare molto attenti perché appunto dipende molto da come vengono ad essere classificati questo tipo di omicidio. La gravità, fra l'altro, della violenza nei confronti delle donne non sta tanto nei numeri, come vi dicevo, ma nel fatto che è trasversale. È costante, è molto democratica, supera qualsiasi barriera fisica, culturale e di stratificazione sociale. Poi l'intimate partner violence è l'unico reato per cui le vittime femminili sono superiori a quelle maschili. Qui vado molto velocemente, qui potete vedere la cosa che immediatamente salta agli occhi, è che le donne sono. Ma nella maggior parte degli allora, gli uomini vengono uccisi da soggetti sconosciuti, mentre le donne vengono uccise per qua più del 70% da persone che conoscono, se non addirittura familiari. Ed è questo ci deve fare riflettere sulla specificità. Andando avanti, vi do proprio al volo alcuni dati di questa ricerca che vi dicevo è stata condotta su 370 sentenze e sulle quali. Io ogni volta vado col tasto sbagliato, e sulle quali abbiamo alcuni risultati. In primo luogo possiamo vedere come ancora una volta l'arma da taglio sia lo strumento maggiormente utilizzato, ma altro dato importante è il fatto che il luogo dove si compie il delitto, che è o l'abitazione della vittima o l'abitazione della vittima e dell'assassino. Quindi questo deve fare riflettere. Infine, vado molto velocemente su questi dati per poter poi darvi quelli più recenti. Normalmente abbiamo quasi un 70%, il femminicidio viene portato a termine da soggetti che sono conosciuti alla vittima. Cosa che può sembrare strano, sono più all'interno di una relazione sentimentale ancora in atto piuttosto che all'interno di una. Quindi il coniuge convivente è molto più pericoloso di quanto non lo sia il coniuge che è stato abbandonato. Altro mito da sfatare, i precedenti penali. Normalmente i precedenti penali dell'assassino sono abbastanza ridotti, mentre invece ci sono una serie di violenze pregresse compiute nei confronti delle vittime che dovrebbero servire da diciamo sentinella. Un altro elemento su cui voglio velocemente, vi chiedo scusa se vado così veloce, ma voglio lasciare spazio alle mie colleghe, un altro dato è il fatto che molto spesso si pensa che la famosa parola raptus che il femminicidio venga portato a termine per problemi di natura psichiatrica. Nelle nostre sentenze, soltanto il 7,8% del totale delle persone aveva effettivamente problemi di tipo psichiatrico. Quindi, purtroppo, gli uomini che operano violenza nei confronti delle donne sono uomini, che sono, fra virgolette, normali. Altro dato interessante che poi nell'ultima relazione della Commissione parlamentare sul femminicidio è mutato è il fatto che solo il 6,8% degli uomini che compiono il suicidio si uccidono, che compiono il femminicidio si uccidono. Il dato arriva al 37% per gli uomini fra gli 81 ai 90 anni. 2 anni dopo la stessa ricerca riporta però un dato che è il 34,9% di uomini che in totale si sono uccisi dopo aver commesso il femminicidio. Qui volevo velocemente parlare dei pregiudizi che sono contenuti all'interno delle sentenze. Molto spesso, cioè, i giudici tendono a mitigare la condanna quando questa è mossa da gelosia, pensando che la gelosia sia un elemento che può effettivamente spiegare e giustificare la violenza stessa. Per esempio, un italiano, vado molto veloce, però qualche cosa vi vorrei leggere perché sembra veramente folle. Un italiano di 58 anni strangola la moglie incinta con un laccio, viene esclusa l'aggravante di futili abbetti motivi, poiché si dice l'imputato era stato indotto ad agire per un sincero e profondo amore verso la vittima, che di per sé non può essere considerato come un elemento, un indicatore di un'indole depravata o spirito di possesso, e l'assassino viene condannato soltanto a 18 anni. Altrove, una donna viene, un altro italiano, no, vado più avanti, che l'altra è più bella, un altro giudice attribuisce una pena di 15 anni a un femminicidio, a un femminicida, che era stato, lui dice proprio questo, mosso dall'esasperazione, butta del liquido infiammabile sulla sua donna e le dà fuoco. E questo lo fa perché, per esasperazione, perché la donna era troppo esigente, addirittura, come vediamo nella slide che segue, era esigente e petulante. E poi, proprio per questa ragione, bisogna rivedere, lui dice, il giudizio in termini più favorevole. E in questo caso vedete che c'è un'enorme vittimizzazione secondaria, cioè la vittima da vittima diventa il soggetto che in qualche modo ha indotto a compiere il gesto omicida. Meno indulgenti sono i giudici quando sono gli stranieri ad aver compiuto il femminicidio, cosa che accade appunto nel caso di un pakistano che uccide la propria figlia. In questo caso si riconosce la violenza di genere come appunto senso di possesso, e l'uomo viene condannato a 30 anni con rito abbreviato perché ancora non vigeva questa possibilità, oppure quando i motivi sono mossi, gli uomini sono mossi da ragioni economiche. Però la cosa strana è che non, si dice, sì, si dà la condanna massima, però contemporaneamente si dice, se quell'uomo avesse ucciso la donna per amore, e allora si poteva in qualche modo dare anche l'aggravante per futile, non dare l'aggravante per futile e abietti motivi. In questo caso, invece, siccome l'uomo l'ha fatto per ragioni economiche, ecco che viene dato il massimo della pena. Quindi c'è questo grosso pregiudizio che caratterizza diciamo, la violenza di genere all'interno delle sentenze. Velocissimamente il profilo del reo. Il profilo del reo è mutevole. Noi abbiamo fatto delle interviste a degli esponenti delle forze dell'ordine che ci dicono appunto proprio questo: quando il reo ha una laurea, ha una professione avviata, raramente ricorre alla violenza fisica, quindi sono delle forme diverse che vogliono distruggere l'immagine della donna ancor prima. C'è appunto, e appunto per questo diventa molto più difficile definire un identikit e quindi in qualche modo poter intervenire in maniera preventiva. E altro elemento, gli stessi soggetti delle forze dell'ordine, come vi dicevo poco fa, dicono che rarissimamente trovano soggetti affetti da forme patologie, e non è un indicatore neanche l'aver commesso l'essere pregiudicati, quindi l'aver commesso dei reati. Mentre invece i periti psichiatrici parlano addirittura di uno svantaggio psichico, ma in realtà portano un campione del 30% che è costruito su 12 casi, quindi significa 3 casi, e mi sembra insomma abbastanza poco scientifico affermare una cosa di questo genere. Essenzialmente poi spostano l'attenzione dall'uomo dalla donna all'uomo, dicendo che in tutti noi dovremmo trovare un Caino. Allora, di contro invece appunto il CAM, il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, rivela che gli uomini che si rivolgono ai centri sono per lo più occupati, senza grandi problemi economici, con buoni livelli di istruzione, senza problemi di dipendenza da droga e da alcol, e soltanto il 10% di loro ha problemi di tipo psichiatrico. Io sulla violenza credo di essere un po', di aver preso parecchio tempo, quindi sulla violenza nei contesti di mafia non mi soffermo, dico soltanto che è una violenza molto specifica e che appunto è una violenza che aggiunge la violenza mafiosa alla violenza di genere, che è paradossale poiché c'è questo mito delle donne che non vengono toccate. Ed è ancora più difficile individuarla e fare fuoriuscire le donne perché, appunto, da una parte le donne non si rendono conto di essere oggetto di violenza e dall'altra uscire dalla mafia è difficilissima. Ma comunque tornerò su questo se serve più tardi. Volevo darvi dei dati più recenti che sono stati estrapolati dall'ultimo report della Polizia di Stato, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato. Esaminando questi dati, che cosa vediamo? Vediamo un dato interessante. Per esempio, i reati di stalking sono diminuiti, ma come vedete, 74%, 74%, la percentuale delle donne che è soggetta a stalking rimane identica. Analogamente accade nel caso dei maltrattamenti, in cui in linea assoluta sono identici, sono diminuiti, ma rimane identica la percentuale di donne che è soggetta a questo tipo di reati. Analogamente per la violenza sessuale, dove c'è una diminuzione generale, ma non nella percentuale delle donne abusate. Qui c'è un dato su cui mi vorrei soffermare velocissimamente, cioè la violazione dell'allontanamento dalla casa familiare, perché l'avevamo trovato già l'anno scorso e lo troviamo anche quest'anno. Se voi guardate la Sicilia si trova al primo posto per dati assoluti per quello che riguarda la violazione dei provvedimenti di allontanamento e al secondo posto se calcoliamo l'indice di incidenza, in questo caso al primo posto si trova la Valle d'Aosta. Anche per quello che riguarda la deformazione dell'aspetto della persona è diminuito, ma anche per quello che riguarda il cosiddetto revenge porn è lievemente aumentato e anche qui noi troviamo la Sicilia fra i primissimi posti, anzi in termini assoluti è proprio al primo posto. Quindi tutto questo è importante e ci deve fare pensare. Un altro dato interessante è relativo all'età degli autori, mentre invece, se andiamo a guardare, e questo è un altro stereotipo che vorrei che fosse da voi diciamo abbandonato, il fatto che per quello che riguarda gli omicidi, le donne vittima, la maggior parte delle donne, il 28%, sono delle donne che hanno un'età superiore ai 65 anni, quindi è un problema abbastanza serio anche da considerare da questo punto di vista. L'Istat ha fatto recentemente anche una bella ricerca sui pregiudizi di genere ed è venuto fuori, sono venuti fuori dei dati abbastanza confortanti, anche se non del tutto. Viene meno tollerata la violenza fisica all'interno della coppia. Naturalmente sono più le donne a rispondere in questo senso piuttosto che gli uomini. Ci sono dei miglioramenti anche negli stereotipi di genere, ma sono ancora molto diffusi, ora lo vedremo, gli stereotipi sulla violenza sessuale, laddove un gran numero di persone, soprattutto fra i giovani purtroppo, dicono che se una donna è violentata, se l'è voluta lei, in qualche modo l'ha cercata per il modo in cui era vestita e per il modo in cui si comportava. Calano anche gli stereotipi fra gli anziani. Si vede che l'informazione, coloro che sono appunto informati, hanno una maggiore consapevolezza, sono meno esposti a compiere violenza di genere E poi questo non ci interessa, ma ci interessa questo grafico che è molto interessante, laddove vedete si parla di accettabilità di violenza nella relazione della coppia e dove nella fascia di età da 18 ai 19 anni c'è un buon 16% di persone che dicono che un uomo che controlla abitualmente il cellulare o l'attività sui social della moglie e della compagna fa bene a farlo, e questo insomma deve fare riflettere. Altro dato è quello che vi dicevo di poco fa, la vittimizzazione secondaria. C'è una corresponsabilità della donna se è vittima di violenza sessuale quando è ubriaca, se accetta un invito a una festa, se si veste in maniera succinta o soprattutto per una donna c'è questa convinzione che una donna può evitare un rapporto sessuale se non lo vuole. Rispondono in tal modo il 39% degli uomini e il 30% delle donne, quindi c'è diciamo abbastanza ancora da lavorare. Ultimo dato è quello della rappresentazioni mediatiche che molto spesso deresponsabilizzano l'autore dando in qualche modo la responsabilità alla vittima. E poi un altro dato interessante è il fatto che c'è uno scollamento fra la notiziabilità, cioè quanto vengono fatte conoscere, ecco perché poco fa tenevo alla rottura del pregiudizio. La maggior parte dei femminicidi viene commesso su persone che hanno più di 60 anni, cioè ci sono 36 casi, che rappresentano il 39%, a cui viene dato soltanto l'8,3 degli articoli, e mentre invece per gli omicidi commessi fra 10 e 19 anni, che per fortuna sono solo 6, la notiziabilità è del 38,2%, quindi l'opinione pubblica naturalmente che si forma anche sui giornali si costruisce qualcosa che non è assolutamente diciamo rispondente al reale. Analogamente, qui non mi soffermo neanche, è molto più notiziabile l'idea di un italiano, di uno straniero che uccide un'italiana, abbiamo addirittura 41,2 articoli in media, che invece quella di uno straniero che uccide un'altra straniera, dove abbiamo soltanto il 7,1%. Il frame che viene fuori, quindi le cornici che vengono fuori, sono essenzialmente quelle che sia una violenza individuale, cosa che abbiamo visto essere sbagliata, che sia episodica, mentre invece la violenza è una violenza endemica e continua. E prevalgono queste storie estreme, e poi ci sia anche diciamo questa vittimizzazione secondaria, cioè della provocazione ed altro. Chiudo dicendo che negli ultimi anni ci sono state delle modifiche, sono sparite dai giornali quasi del tutto le parole raptus o gesto di follia, però appunto continuano ad esserci elementi come amore romantico, conflittualità, che continuano a deresponsabilizzare l'aggressore. Ultimissimi dati che ci danno l'idea dell'importanza dell'informazione. Nel 2017, perché la difficoltà per noi studiosi di fare delle ricerche era legata anche al fatto di non avere dati, dal 2017 c'è un accordo tra l'Istat e il Dipartimento delle Pari Opportunità per costituire un sistema informativo integrato, ed addirittura dal 2022 c'è una legge che impone al Ministero di raccogliere dei dati in maniera tale che ogni 3 anni l'Istat possa fare un report sulla violenza di genere, ed indica appunto al Ministero anche della Salute e della Giustizia i dati da inserire, fra cui appunto anche l'età, il sesso, il tipo di violenza, il luogo dove si è svolto l'omicidio, cosa che noi appunto quando abbiamo fatto la nostra ricerca abbiamo avuto difficoltà ad individuare. Ancora un altro dato interessante, i centri antiviolenza. Dico soltanto questo, che in Sicilia abbiamo riscontrato il dato più elevato, il 18%, con una media nazionale del 6% di soggetti che si rivolgono e che appunto che si rivolgono ai centri antiviolenza. Però il dato interessante è che la maggior parte delle vittime donne dichiara di non avere denunciato la violenza subita, quasi il 70%, per paura dell'uomo violento, per non compromettere il contesto familiare, e c'è anche chi non denuncia perché non ha un posto sicuro dove poter andare. Un altro dato su cui vi vorrei far riflettere è il fatto che molto spesso la violenza viene denunciata non subito, il 41% delle persone, delle donne, la denuncia dopo 5 anni che questa violenza sia stata commessa. Tra i percorsi di fuoriuscita, appunto, chi sono le persone con cui queste donne si confrontano? Sono in primo luogo i familiari, i parenti, poi le forze dell'ordine e poi il pronto soccorso e l'ospedale. Ultimo dato su cui volevo far soffermare è quello appunto relativo ai figli minorenni. Perché la percentuale di figli minorenni che assistono alla violenza è del 72,2% e il 19,7% ha subito violenza direttamente. Ho le ultime 3 slide e mi fermo. Per rappresentare la pluralità dei contesti internazionali, in contesto internazionale si parla delle 5 P. Con queste 5 P si parla di prevenzione, quindi l'adozione di misure preventive che possono essere individuate al primo campanello d'allarme, protezione della donna esposta alla violenza, punizione di qualsiasi forma di crimine, to procure compensation, quindi previsione di forme adeguate di risarcimento. Ecco, fra cui anche la possibilità di dare, e oggi vedremo anche un'esperienza molto bella in questo senso, di procurare un lavoro, di procurare delle forme che possono rendere veramente le donne libere, e poi promuovere quello che stiamo cercando di fare oggi, una cultura non discriminatoria che possa superare gli stereotipi. Quindi, la violenza contro le donne si contrasta ricorrendo alle leggi, ma si contrasta soprattutto anche con interventi economici, perché queste donne devono avere un posto dove andare e devono avere un lavoro, e si combatte anche rompendo gli stereotipi di cui sono vittima gli uomini, che talvolta appunto interpretano questo ruolo forte e virile, ed è difficile anche per loro abbandonarlo. Come avete visto, molto spesso gli stereotipi sono molto più diffusi su ragazzi giovani piuttosto che su persone adulte, e questo deve far pensare. Altro dato su cui volevo far riflettere, e mi fermo veramente, è il problema della vittima. C'è una studiosa che si chiama Tamar Pitch che vorrebbe abolire completamente la parola vittima. Perché lei dice che lo statuto di vittima richiama in causa lo statuto di una persona che ha un'assoluta passività, cioè non è vittima chi si mette la minigonna, non è vittima chi fa uso di droghe, non è vittima chi va in un posto da sola a tarda notte, non è vittima, cioè la vittima per essere tale deve essere perfetta. La buona vittima è quella che ha condiviso quelli che sono i paradigmi e i pregiudizi relativi appunto a un comportamento di una donna per bene, fra virgolette. Quindi lei dice che il paradigma della vittima è legato a una società borghese che identifica la tipologia della donna con alcune specifiche definizioni. Chiudo dicendo che qui, allora, per concludere, parlare di donne uccise significa parlare soprattutto del rapporto uomo-donna, quindi non si può fare un discorso di questo genere se non si prende in considerazione anche la dimensione del rapporto uomo-donna. Affrontare una questione che riguarda la salute pubblica e quindi non un problema privato, perché appunto tutto questo, come diceva Kofi Annan, rende impossibile la pace, ma rende impossibile anche una democrazia compiuta. Superare quindi questa disparità implica una rivoluzione culturale che coinvolge il come si parla delle donne. Quindi il rileggere le relazioni fra uomo e donna, fra donna e donna, aiuta a far venire fuori quegli elementi di dominio e produce degli spazi liberi da violenza, che possono appunto essere fondati su un contesto, possono dar luogo a un contesto democratico che sia fondato sul reciproco riconoscimento. Io vi ringrazio, lascio adesso la parola all'avvocato genovese, che appunto mi parlerà, delle donne, ma ce lo dirà lei, nei contesti di mafia, della violenza di genere e anche degli aspetti normativi in maniera più competente di come abbia potuto farlo io.